KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Hare Krishna, i migliori saluti a tutti. Eccoci qui un'altra volta a fare una passeggiata fra le righe di un fatto. Il fatto dentro il quale passeggiamo oggi è un'inchiesta. Un'inchiesta, sapete quelle inchieste di mercato che si fanno, che grandi società, grandi compagnie fanno facendo interviste alla gente per la strada, nelle case, per telefono, mandando in giro dei questionari, raccogliendo dati e informazioni che poi vengono elaborati, e da questa elaborazione si tenta una sintesi così che indichi una tendenza, cercare di capire chi è la gente, poi cosa vuole, cosa fa, cosa desidera, cosa cerca, come si comporta. Noi oggi consideriamo una grande inchiesta che è stata condotta in tutta Europa e che sta per essere estesa anche agli Stati Uniti, all'Africa e all'Asia, che vuole diventare un'inchiesta di carattere mondiale, che va a cercare nella gente risposte delle domande che vogliono capire così i valori politici e sociali, morali, quello in cui la gente ancora crede. Un'indagine sulla moralità, sul buon senso. Allora, questa indagine, che cosa cercavano? È un'indagine che comunque si concluderà nel prossimo autunno, cioè fra... c'è stata una grande agenzia inglese che l'ha coordinata in collaborazione con altre agenzie in tutta Europa. Bisogna cominciare, comunque, queste sono le prime così, analisi che escono dall'osservazione di questi dati, a rivedere alcune idee così che erano ormai stabilite come dei luoghi comuni ormai. C'erano certe cose di cui eravamo sicuri sulla realtà mentale, psicologica, del comportamento di alcuni popoli europei, che invece alla luce di queste indagini sembra che noi dobbiamo cambiare queste idee, no? Ad esempio c'è un luogo comune che dice che gli italiani sono molto attaccati alla famiglia e ai bambini, no? Ecco, sembrerebbe da questa indagine che non è poi così, o perlomeno ci sono altri che lo sono di più, no? Ci sembrerebbe un luogo comune che quelli dell'Europa del Nord siano tendano alla depressione, al suicidio, i paesi nordici, la Svezia, la Finlandia, Danimarca, la Norvegia. Non c'era questa idea. Ecco, sembrerebbe invece che non è affatto vero, che i danesi e gli inglesi sarebbero i meno soli, più felici, più soddisfatti della vita familiare di tutti gli altri in Europa, no? Gli italiani sono quelli che sono in cima alla scala su quelli che hanno paura della morte, no? E poi ancora altre cose, no? Oppure gli italiani sono quelli che risultano essere più a sinistra politicamente di tutta l'Europa, no? Però sono anche quelli che sono in testa alla classifica di quelli che vanno a messa la domenica, eh? E sono in testa anche alla... E l'Irlanda è il paese che risulta più a destra di tutta Europa. Italiani, è il paese più a sinistra, che sono primi in classifica su quelli che vanno a messa la domenica e credono in Dio, insieme a quelli più a destra d'Europa, l'Irlanda. Infatti noi daremo un'occhiata a questo sondaggio in termini generali, ma soprattutto per vedere anche quello che riguarda più da vicino la realtà di questa nazione, l'Italia. Perché facciamo questo discorso? Lo facciamo perché noi, in accordo all'antica conoscenza vedica a cui ci riferiamo, abbiamo spesso detto e continuiamo a dire che è importante capire una cosa, che noi non siamo questo corpo, che è un'illusione sostanzialmente identificarsi con pensarsi di una nazionalità, no? Pensare che noi siamo, che io sono italiano, ad esempio, no? Perché io non sono questo corpo, io sono un essere spirituale eterno, come tu che ascolti anche, e noi due insieme non siamo italiani. Come non saremmo tedeschi se fossimo nati in Germania. So, questo può sembrare un discorso difficile, no? Assurdo. Ma è vero, non è assurdo. È che noi crediamo di essere quello che non siamo. Crediamo di essere un corpo che ha un nome, che ha un'età, che ha un aspetto, un sesso, una famiglia, delle abitudini. Invece noi siamo un essere spirituale eterno, un'anima, che fa vivere quel corpo. Che lo rende animato, appunto. Questo è il significato della parola anima, no? C'è un esempio molto bello che... dall'idea della relazione che c'è fra l'anima e il corpo, no? Ed è l'esempio che noi proviamo a immaginare quante volte, chissà, abbiamo visto passare un treno, no? Quei treni che passano sulle rotaie, noi li vediamo, magari siamo fermi al passaggio a livello. E cosa passa prima? Passa una locomotiva, qualcosa che traina, no? Magari in velocità anche. E poi uno dietro l'altro passa una serie di vagoni che sono semplicemente trainati, no? Eppure a vederlo passare un treno sembra un tutt'uno che si muove in avanti a grande velocità. Noi sappiamo, lo sappiamo bene che c'è una locomotiva che tira e i vagoni sono solo tirati. Però quando noi vediamo un corpo che si muove, che agisce, no? E questa azione è quella del treno che passa in velocità, non sappiamo ricordarci che c'è da qualche parte una locomotiva che tira, e il gesto, la dinamica, la spinta che vediamo in un corpo, le sue energie, le sue parole, il suo movimento, in realtà è tirato da questa locomotiva, l'anima. Se stacchi la locomotiva dal treno, qualcosa andrà avanti ancora per inerzia per un po', poi i vagoni si fermeranno da qualche parte sulle rotaie. È quello che succede anche se stacchi l'anima a un corpo. È esattamente quello che si chiama morte. Ma non c'è morte in realtà. La locomotiva può andare avanti anche da sola, senza tirarsi dietro un corpo, i vagoni. Thank you.
Allora,
quelle che così abbiamo riferito velocemente prima non sono le sole conclusioni apparentemente paradossali che stanno emergendo dal sondaggio di opinione più vasto mai tentato nel mondo, giunto ormai alla fase di elaborazione dei dati. Sono stati raccolti in 15 paesi europei su un campione totale di quasi 20.000 intervistati. A commissionarlo una serie di agenzie specializzate nei vari paesi, coordinate da una inglese in particolare, è stata una fondazione di ricerca di sociologia religiosa, il gruppo di studio sui sistemi dei valori in Europa. Questa associazione, insieme a enti morali, fondazioni, imprese private, anche la CE, la Comunità Europea, il governo spagnolo e anche il Vaticano. L'obiettivo di questa ricerca è rilevare statisticamente valori morali, politici, sociali, cui ancora crediamo in un'epoca in cui notoriamente si dice e sembra, e in realtà i valori sono in crisi, starebbero tramontando. Insomma, risultati rivoluzionari, clamorosi, proprio in senso generale non ce ne sono. La maggioranza degli europei, nonostante tutto, continua a credere in Dio, nell'anima, nel peccato, nella famiglia. Nel contempo qualcosa sta cambiando, invece, soprattutto nella sfera di quella che si può chiamare la morale sessuale. La maggioranza, ad esempio, si è pronunciata a favore della più completa libertà cosiddetta in questo campo. Forse il termometro più preciso della morale degli europei al giorno d'oggi è vedere, e lo vedremo più avanti, quali sono questi dati, fino a che punto ancora i 10 comandamenti sono ritenuti validi, i 10 comandamenti che sono il punto di riferimento dell'abitudine religiosa cristiano-cattolica. Restano considerati sacri, molto presenti nella morale intima della stragrande maggioranza della gente, quelli che possiamo definire così di carattere penale, tipo non uccidere, non rubare. Sono ancora validissime quelle di carattere così, sessuale, diciamo, no? Tipo non desiderare la donna ad altri, non commettere atti impuri, un po' meno, però in calo questi, c'è una certa rilassatezza. E invece decisamente bocciati in termini europei, poi vedremo le varie nazioni una alla volta, quelli di carattere religiosi, non avere altro Dio all'infuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, questi sono decisamente in calo. Paese più irreligioso d'Europa? La Francia. C'è una tendenza crescente alla irreligione, ma più che per quello che riguarda l'Europa del Nord che l'Europa del Sud. I paesi latini tengono molto ancora fortemente in considerazione così, l'attenzione alle cose dello spirito, delle cose sacre. Nel profondo la gente mantiene l'idea del sacro, di Dio. Al Nord questa sta invece progressivamente scomparendo. sul piano politico, sotto il profilo delle tendenze politiche, la situazione si ribalta completamente. Italiani e spagnoli, seguiti dai francesi, sono quelli schierati più a sinistra, mentre i nordici in generale tendono a destra, con l'eccezione anche qui dell'Irlanda, che è cattolica. Se vogliamo ricavarne una tendenza generale, diceva in un commento un tale signore Gordon Hild, che ha coordinato da Londra l'intera ricerca e sta ora lavorando con un gigantesco computer all'ordinamento e all'analisi dei dati, possiamo dire, appunto, continua questo Gordon Hild, che l'Europa del Nord, quella protestante, sta subendo una progressiva laicizzazione e nello stesso tempo sta diventando più conservatrice, più di destra. Nell'Europa mediterranea, invece, questo fenomeno di laicizzazione non si nota affatto, eccetto che in Francia, dove, senz'altro, è più marcato che nel resto d'Europa. Ma si nota invece una radicalizzazione politica, uno spostamento a sinistra. Non solo. Questo è un modello che non è confinato semplicemente al campo politico. Il sociologo inglese Stephen Harding, che ha studiato una parte dei risultati, dice che si riflette anche nel campo morale. Nel nord il protestantesimo ha portato storicamente a sistemi politici e religiosi più liberali, più democratici, che danno luogo da un lato a un senso meno stretto del sentimento religioso e dall'altro ad un atteggiamento politico di fondo meno antagonista nei confronti dello Stato e delle istituzioni, ma anche più esigente per quanto riguarda quella che possiamo chiamare la moralità religiosa, la moralità politica.
Lokanam hitakarinam tribhuvane mannam saranam saranam Dharma samasthapaka lokanam hitakarinam tribhuvane mannam saranam tadau Sri Chaitanya Pipavaram Lokanam hitakarinam tribhuvane mannam Lokanam hitakarinam tribhuvane mannam saranam Radha Krishna Radha Krishna Padaravindav Bhajanamitau Radha Krishna Padaravindav Bhajana Nandena Mattalika Vandena सनातन रघु जुग जीजी
Quindi riprendiamo un attimo. Riprendiamo un attimo il discorso dal punto di vista della coscienza di Krishna. Noi siamo quelli che diciamo che non esistono, non hanno senso queste divisioni, queste etichettature, no, a nazione. Siamo anime eterne e l'anima non ha nazione, non ha passaporto. Però è anche vero che qualcosa questi dati devono, vorranno significare. Ad esempio, le istituzioni elencate, una domanda, prendiamo una delle domande fatte da questa gente che ha fatto le interviste in giro per l'Europa. La domanda era: tra le istituzioni sotto elencate, a quali tu dai la tua fiducia e in che misura? L'elenco sono chiesa, forze armate, scuola, giustizia, giornali, sindacati, polizia, parlamento, pubblica amministrazione, grandi società private. Bene, l'Italia in tutta Europa è quella che è al primo posto nel dire che l'istituzione a cui si dà ancora più fiducia in Italia è la Chiesa. Al secondo posto l'esercito, al terzo la scuola, al quarto la polizia, poi molto 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 in fondo il Parlamento, più in fondo ancora i giornali, la stampa, la pubblica amministrazione. Invece, ad esempio, in Inghilterra, per fare un esempio, l'istituzione a cui danno più fiducia è la polizia. Grande percentuale, 40%. Subito dopo le forze armate. Difatti l'Inghilterra è in guerra adesso. Poi al terzo posto la giustizia. E solo al quarto posto la Chiesa. Ora, perché la gente ha così caratteristiche differenti? Da cosa dipende? Dipende dal fatto che uno si è trovato a nascere in una casa, in una famiglia, in una nazione, in un posto, in un certo... e ha raccolto delle abitudini che erano quelle di quel posto, certi modi di pensare, certe caratteristiche in senso generale ambientali. L'ambiente è importante, l'ambiente condiziona la formazione di quello che noi chiamiamo il carattere di una persona. Allora, se partiamo dall'idea che non a caso una persona è nata in Italia e un'altra in Gran Bretagna, ma che quello che ha portato alla necessità di nascere lì, nel senso che chi è nato a Firenze ha un bel dire che poteva nascere da un'altra parte, però intanto è nato a Firenze. Io sono nato a Milano, ho un bel dire che avrei potuto nascere a Siena. Sono nato a Milano. E perché sono nato a Milano? Perché sono nato dai miei genitori e non dai tuoi? O perché non tu dai miei? Qual è il senso? Vogliamo pensare che esiste una realtà, un ordine, una giustificazione, o che è tutto così casuale, assolutamente casuale? La coscienza di Krishna, l'antica conoscenza vedica dell'India, parte dal presupposto che il caso non esiste e che quindi non è affatto casuale che ognuno di noi sia nato dove è nato in quella situazione e che quindi abbia ricevuto alcune informazioni che hanno fatto il suo carattere in un modo piuttosto che in un altro. E poi non è nemmeno solo l'ambiente che importa, perché milioni di persone sono nate a Milano, eppure fra tutte le persone che sono nate a Milano tante hanno anche nello stesso giorno, magari nello stesso anno, quindi nella stessa situazione ambientale in senso politico, storico, climatico, però qualcuno si è sviluppato in un certo modo, qualcuno in un altro modo, qualcuno ha fatto delle scelte che lo portano a essere al momento impegnato in un certo settore del vivere sociale, altri sono impegnati in altri settori. Che cosa è che fa queste differenze? Non è nemmeno poi l'ambiente in senso oggettivo che condiziona la persona, no? Ecco, allora noi abbiamo una risposta in una parola, e questa parola è appunto karma. Questa canzone che ascoltavamo si chiamava Can't Find My Way Home. Non posso, non sono capace di trovare la strada che mi porta a casa. Quale casa? A casa cui stiamo cercando di tornare è una casa che sa di conoscenza, dove tutto è chiaro. Quella casa che è poi nel mondo spirituale, dove c'è Dio, dove c'è Krishna, è la casa dove non ci sono misteri, dove finalmente abbiamo la capacità di capire. E perché l'abbiamo? Perché abbiamo ritrovato la nostra natura originale, la nostra condizione originale, la nostra relazione originale. E Dio è il centro di quell'esperienza. Parlavamo prima di quest'idea della legge di causa ed effetto, il karma. Il karma che sarebbe quello che determina la realtà degli individui. Non a caso, dicevamo, uno nasce da una parte o da un'altra. Perché? Che cosa c'è prima della nascita che possa determinare il dove nascere, il come nascere, il da chi nascere? Cosa c'è prima? C'è vita, c'è attività mentale, c'è desiderio, c'è volontà. C'è quella stessa anima che poi un giorno è nata a Firenze nel corpo di, che ne so, Cosimo Del Fante, e un altro giorno, un'altra era, un altro tempo, era nata da un'altra parte in un altro corpo, e lì anche aveva avuto storie, relazioni, azioni, comportamenti, e tutto questo aveva generato degli effetti come una specie di conto da pagare, che poi alla fine si è ritrovato la stessa anima a dovere ancora pagare quando è rientrata in un altro corpo, in un altro posto, in un altro luogo. E quindi non è che uno parte da zero, uno parte esattamente con i crediti e i debiti che si porta dietro dall'esperienza precedente, dalla vita precedente. Farà parte del credito o del debito nascere in un posto caldo o in un posto freddo, in una famiglia ricca, in una famiglia povera, con una buona salute, con una cattiva salute, con una buona intelligenza, con una cattiva intelligenza, con certe tendenze o certe abilità piuttosto che con altre. Tutto questo è quello che noi dobbiamo imparare a riferire non al caso, ma alla nostra stessa volontà, quando questa, con attenzione rigorosa, è filtrata da un meccanismo implacabile, non cattivo, non buono, ma semplicemente giusto, che è appunto il karma.
Non esiste caso, non esistono ingiustizie, le leggi di natura sono precise ed imparziali, ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola. È così che il tuo presente viene dal passato, è così che adesso stai creandoti il futuro. Libero di fare scelte ed anche di sbagliare, non puoi tirarti indietro al momento di pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare. C'è sempre da riscuotere o pagare.
Allora, il conto si presenta e parte di questo conto è quello, il nostro estratto conto è il nostro carattere. Prendiamo un'altra delle domande fatte da questa gente che ha condotto questa inchiesta di mercato. La domanda era: che cosa è bene e che cosa è male? Queste due affermazioni si sentono fare qualche volta quando si parla del bene e del male. Quale si avvicina di più al tuo modo di pensare? E quindi l'intervistatore proponeva delle risposte e la gente doveva dire quale di queste risposte era quella che trovava più d'accordo l'intervistato. Quindi che cosa è bene e cosa è male? Prima risposta era: esistono regole chiare per stabilire che cosa è bene e che cosa è male. Sono regole che valgono per tutti e in tutte le situazioni. Seconda risposta era: non possono esserci regole precise, dipende dalla situazione. La terza era: non sono d'accordo con nessuna di queste due affermazioni. E la quarta era semplicemente: non so. La stragrande maggioranza degli intervistati in tutta Europa, con percentuali così oscillanti di qualche punto fra il 65 e il 58%, ha scelto la seconda risposta, cioè non esistono regole precise, dipende dalla situazione. Al secondo posto la prima risposta: esistono regole chiare per stabilire cosa è bene e cosa è male, sono regole che valgono per tutti e in tutte le situazioni. E poi così le briciole di quello che rimane diviso fra non so e non sono d'accordo con nessuna delle due affermazioni. Sistematico comunque, sintomatico comunque, che la maggior parte abbia scelto la seconda risposta: non ci sono regole precise, dipende dalla situazione. C'è una parte di verità in questa risposta, ma c'è anche una parte di illusione. In realtà la risposta giusta è quella che comprende la prima e la seconda messe insieme. Questo non è in accordo all'opinione di un individuo qualsiasi che può esprimere quello che vuole, ma a quello che Dio stesso, la persona suprema, Sri Krishna, ci ha insegnato. Perché da una parte esistono assolutamente delle regole precise che sono oggettivamente, si pongono oggettivamente davanti a tutti nello stesso modo, e sono le leggi di natura, le leggi divine, quelle a cui ci si riferiva parlando del karma. Se un italiano in Nuova Zelanda mette la mano sul fuoco, si brucia esattamente come un danese in Finlandia. Esistono precisamente delle regole. La domanda si girava più sull'aspetto morale della questione, se esistono regole che possano chiarire che cosa è bene e che cosa è male in senso etico. Esiste anche qui una costante che vale per tutti in ogni circostanza. È buono, è bene, quello che ci avvicina alla comprensione della nostra identità, essere capaci di capire chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. È cattivo quello che ci allontana da questa comprensione. È male. Questo per parlare solo così del termine della nostra utilità. Se vogliamo invece considerare quello che è assolutamente buono o assolutamente cattivo, Allora vediamo che dobbiamo andare a vedere veramente tutta la nostra vita, tutti i nostri pensieri, tutto quello che facciamo, perché tutto in qualche modo crea delle reazioni che poi ci tornano indietro. Questo è il karma. Dovremo subire quello che noi stessi in pratica meritiamo. Questa è una visione che non è precisamente quella che tutti hanno, non è precisamente quella così di un nemmeno di un certo modo di intendere il messaggio cristiano. Questa è la risposta che trova giustificazione a qualunque evento naturale, dal più crudele al più gentile. Mentre invece la gente spesso non sa spiegarsi la crudeltà della forza della natura certe volte. Qual è lo scopo, il senso, la risposta, la giustificazione di una tragedia come un grande terremoto che uccide migliaia di persone? Come la cerchiamo questa risposta? Se non in meccanismi precisi che sono stati violati, in equilibri che sono stati trasgrediti, in regole che sono state trasgredite, dove i responsabili, in ultima analisi, anche se magari non ci sfugge la relazione diretta di causa ed effetto, sono proprio quelli che poi pagano le conseguenze di questa calamità. Ecco, ho detto altre volte, lo ripeto, che mi colpì qualche tempo fa l'affermazione fatta da un sacerdote cattolico intervistato all'indomani di un terremoto in un paesino sinistrato, che era viveva un momento di grande tensione, molto delicato. La sua fiducia, la sua fede era vacillante. Non riusciva a spiegarsi come Dio, che si pensa che debba essere infinitamente buono e pieno di misericordia, avesse potuto consentire una tragedia che appariva e gli appariva così assurda, così ingiustificata, così insensata e soprattutto così immeritata. Krishna, Dio, la persona suprema, nella Bhagavad Gita ci ricorda in un verso che il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno, ma piuttosto gli esseri incarnati rimangono confusi quando l'ignoranza copre la loro vera conoscenza. Questa canzone parla dell'orgoglio, pride, e dice che noi camminiamo, ce ne andiamo così orgogliosi, presuntuosi, oppure lo sappiamo che l'orgoglio non fa altro che precedere il momento in cui cadiamo, in cui c'è un disastro. L'orgoglio è causato dall'illusione. E noi veniamo qui su questo mondo, ci stiamo per un periodo di tempo brevissimo, insignificante se visto nell'eternità, e poi ce ne andiamo, e siamo così pazzi da pensare che in questo tempo di battito di ciglio che noi viviamo da qualche parte in un pianeta dell'universo materiale, e questo battito di ciglio lo chiamiamo vita, siamo così pazzi da pensare che noi siamo quelli che possono controllare la realtà, gli altri, gli eventi, che in fondo siamo Dio, eh? vediamo un'altra delle domande di questa inchiesta. La domanda era: lei crede all'esistenza di... E poi c'erano tante voci. Dio, ad esempio? Vita nell'aldilà? Anima? Diavolo? Inferno? Paradiso? Peccato? Reincarnazione? L'Italia è in testa in Europa. C'è l'84% della popolazione italiana che crede all'esistenza di Dio. Segue l'Inghilterra, 76%. Francia, 62%. Anzi, prima della Francia c'è la Germania, 72%. L'Italia è anche in testa in Europa. Anzi no, scusate, è in testa la Spagna su quelli che credono nella vita dell'aldilà. Spagna prima, seconda Italia, terza Gran Bretagna, quarta Germania, quinta Francia. È curioso vedere che, ad esempio, in Italia il 47 persone su 100 credono nella vita dell'aldilà, però poi solo 41 su 100 credono che esiste il paradiso. E ancora più sorprendente è che solo 31 su 100, gli stessi, credono che esista l'inferno. 21 su 100 poi credono che esista la reincarnazione. Questa della reincarnazione è un'idea che poi non è un'idea, cioè è una realtà che sta entrando decisamente sempre più e più nel patrimonio di conoscenza della gente, dell'uomo medio. Noi qui a RKC parliamo spesso di reincarnazione, non solo perché riportiamo quello che Krishna, Dio, la Persona Suprema, ci ha direttamente insegnato. Krishna nella Bhagavad Gita dice: come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Bene, 21 persone su 100 in Italia credono all'esistenza della reincarnazione. 30 persone su 100 all'esistenza del diavolo. Noi il diavolo lo chiamiamo Maya, illusione. Non è precisamente il diavolo, ma è piuttosto un diavolo sottile che poi siamo sempre noi, una tendenza nostra, privilegiata rispetto a un'altra, quella dell'ignoranza piuttosto che quella della conoscenza. Il 63%, 63 persone ogni 100 in Italia, credono all'esistenza dell'anima. Curioso che 63 persone ogni 100 credono che l'anima esista. E di queste 63, quante nel corso della loro vita pensano veramente che loro sono quell'anima? Che c'è una qualche relazione fra quell'anima e quello che vivono? Persone su 100 in Italia pensano che Dio esista. E quante di queste 84 hanno una qualche relazione con Dio, o la cercano, o cercano di conoscerla, o cercano di capire cosa ha detto Dio, se esiste una persona, qualcuno, non una persona qualsiasi, ma Dio. Avrà delle opinioni, delle idee, dei gusti, avrà espresso qualcosa. Quali sono? Gli stessi comandamenti, abbiamo visto prima, che dovrebbero essere nella tradizione così della tradizione religiosa italiana, o del cattolicesimo perlomeno. I punti di riferimento espressi da Dio, quegli stessi sono messi in discussione. Alcuni sono accettati come buoni, ancora altri sono passati di moda. Nella Bhagavad Gita esprime quelle che sono le qualità della natura divina dell'uomo: l'assenza di paura. L'assenza di paura arriva all'uomo che sappia che solo Dio è controllore e artefice della nostra possibilità. Niente da temere, non c'è foglia. C'è un proverbio in Italia, eh? Non c'è foglia che si muova se Dio non voglia. Non c'è rischio se non è voluto. E questo voluto significa, in ultima analisi, cercato da noi, meritato. La purificazione dell'esistenza, qualità divina numero due. Questa esistenza ha senso se è un processo progressivo di purificazione che avvicina progressivamente alla comprensione. Lo sviluppo della conoscenza spirituale, numero 3. Questo è lo scopo primo dell'esistenza nella forma di vita umana. La carità, numero 4. Il controllo di sé, numero 5. Il compimento di sacrifici, numero 6. Sacrifici in questo senso si intende qualcosa che è un fuori dalla nostra abitudine di questi tempi, no? Fare offerte in sacrificio. Possiamo offrire in sacrificio anche qualcosa di sottile nella nostra realtà intima, ma qui specificamente si intende qualcosa come nella tradizione classica noi potevamo conoscere i sacrifici offerti a Dio dagli antichi, sacrifici a base di frutta, di vegetali, di cereali, di pietre preziose. Nessuno fa più di questi sacrifici. Il sacrificio che è indicato, lo yagya che è indicato, sacrificio significa yagya in sanscrito, per quest'età è il canto dei santi nomi del Signore, del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chi lo fa questo sacrificio? È bello che non è un sacrificio. Come può essere un sacrificio qualcosa che porta una grande ricchezza? Lo studio dei Veda, qualità divina ancora, delle antiche scritture che portano la conoscenza. L'austerità, la semplicità. Essere capaci di vivere in una condizione modesta, non cercare per sé grandi benefici o grande comodità, non è stando in una stanza d'albergo comoda che risolveremo il problema della nostra vita, perché nella stanza d'albergo comoda siamo di passaggio. Quando scendiamo in un albergo è perché siamo in una città che non è quella dove viviamo, non siamo a casa nostra in sostanza. Quindi d'accordo, possiamo anche preoccuparci di passare un giorno, tre giorni, una settimana, 15 giorni, un mese comodamente in una stanza d'albergo. Però poi quando lasciamo l'albergo, tutta la comunità della stanza d'albergo riappare nella sua distanza, come non essere quella della nostra vita. Quindi austerità, semplicità significa essere capaci di ritrovare un equilibrio fortunato, vincente, in qualunque situazione, non essere condizionati dalla presenza o dall'assenza di materiali, situazioni, facilitazioni per poter vivere serenamente, in pace, tranquilli, con un equilibrio interiore. Non è questo che noi dobbiamo cercare. Ancora poi la non violenza, e poi ancora la veridicità, e poi ancora l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia, di sete di onore. Queste sono le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. ho visto allora qualche indicazione di come la pensano in Europa su alcuni problemi come Dio, l'anima, la reincarnazione, il lavoro, la moralità, la giustizia. Abbiamo visto caratteristiche diverse, risposte diverse in accordo alle diverse situazioni delle diverse nazioni. È importante considerare come tutto questo sia giocato dalla mente. Le persone, noi nella migliore delle ipotesi abbiamo una visione così un po' illuminata, un po' aperta, siamo abituati a pensare che tutto sommato ci sono le stesse possibilità per gli uomini, anche se magari situazioni politiche, ambientali, sono in chiesta, che ci siano le stesse possibilità per l'uomo. Però poi queste stesse possibilità non si realizzano. Perché? Perché l'uomo si usa in modo diverso ed è la mente delle persone che gioca diverse proposte ad ognuno. Quindi il nostro consiglio è quello di fermarsi un attimo a riflettere su come stiamo vivendo, su perché stiamo vivendo così e vedere se non si possa fare qualcosa per migliorare. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.